Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
La parola venne dunque nel mondo. La vita eterna si scelse il luogo di un cuore umano. Decise di abitare in questa tenda tremante. Le piacque di lasciarsi colpire. Così la sua morte fu cosa decisa, perché inerme è la fonte della vita. Dio, nella sua eterna fortezza, nella sua inaccessibile luce, era inespugnabile. Come spari di bambini, le frecce del peccato si spuntavano alle bronzee mura della sua gloria. Ma Dio, nell'abitacolo di un cuore, com'era facile da raggiungere. Bastava un attimo per danneggiarlo. Più facile ancora d'un uomo, perché un uomo non è solo un cuore, è cartilagine e osso, muscolo tenace e pelle indurita. Ci vuol proprio una cattiva intenzione per ferirlo. Ma un cuore, quale bersaglio, quale mai esca? Quasi senza pensare vi si indirizza il tiro della fionda. Quale tallone d'Achille si era Dio procurato? In che pazzia si era mai gettato? Egli stesso aveva rivelato il punto debole del suo amore. Si era appena saputo che si trovava come un cuore tra tutti noi che affiliamo le frecce e assestiamo l'arco. Una pioggia lo sorprenderà, una grandinata. Proiettili a milioni volano a bersaglio sulla piccola macchia rossa. Il suo cuore, che è senza difesa, non lo difenderà. Un cuore non ha intelligenza, infatti. Non sa perché si spara. Non ci sarà chi si schieri con lui. Lo si tradirà, ogni cuore infedele. Non ci si ferma mai, infatti. Si va, si corre. E poiché l'amore corre sempre più forte, correrà più forte anche il suo cuore incontro al nemico. Sua delizia è dimorare tra i figli dell'uomo. Sua passione è sapere quanto piacciono i cuori stranieri, gli altri. Questo piacere ha voluto gustare, un gusto che gli è costato molto. Mai più dimenticherà questo gusto nelle più lontane eternità. Solo un cuore poteva progettare simili avventure, follie che conviene non raccontare a chi ha il ben dell'intelletto, che conviene passare sotto silenzio, che si covano soltanto in un'alleanza fra carne e sangue. Follie del povero cuore che dalla sua povertà nascosta e da uno squallido campo terreno sa evocare tesori davanti a cui stupiscono i celesti. Venne così il figlio nel mondo e il suo cuore lo ha trascinato Dio sa dove, perché ogni cuore morde impaziente la corda, fiuta tracce che nessuno fiuta, guizza per vie che solo lui conosce. E sono questi due, in ultima analisi d'accordo, il Signore e il suo cuore. Il cuore segue volenteroso la volontà del Signore che lo adesca nella tana della volpe. E il Signore segue volenteroso le piste del cuore che lo guidano in avventure mortali, a caccia di uomini, nelle foreste vergini del tenebroso mondo antidivino. Incomprensibile segno, issato in mezzo al mondo, tra cielo e terra, corpo misto, simile a un centauro, in cui si fonde ciò che doveva rimanere eternamente diviso, in veneranda distanza. Il mare divino, cacciato di forza nella minuscola fonte di un cuore d'uomo. L'immensa quercia della divinità nel piccolo, fragile vaso di un cuore terreno. Dio, altissimo sul suo trono di gloria, e il servo, che faticoso lavora e adora inginocchiato nella polvere, l'uno e l'altro non più distinguibili. Coscienza regale dell'Eterno Dio, compressa nell'incoscienza dell'umana umiltà. Tutti i tesori della sapienza e scienza di Dio ammucchiati nella camera angusta dell'umana povertà. La visione dell'Eterno Padre, avvolta nelle congetture di una fede offuscata. La roccia della sicurezza divina, trainata sulle onde d'una speranza terrena. Il triangolo della Trinità, con la punta rivolta verso un cuore umano. Così questo cuore oscilla, come l'anello stretto della clessidra tra il cielo e la terra, e la sabbia scorre senza sosta dal contenitore da sopra verso il fondo terreno. Da sotto, per contro, sale attraverso l'anello un debole odore, un odore estraneo al cielo, verso le alte sfere. E neanche una parte dell'infinita divinità non viene raggiunta da questo aroma nuovo. Lieve e costante, un vapore color rosso pallido si stende sui bianchi campi angelici e l'inaccessibile amore del Padre e del Figlio assume il colore della tenerezza e della cordialità. Tutti i misteri di Dio, che celavano fino adesso il loro volto sotto sei ali, si scoprono e sorridono in direzione degli uomini laggiù. Infatti, impensabilmente, brilla loro incontro come sdoppiato, di ritorno dallo spazio terreno come in uno specchio, lo stesso proprio volto. Ogni uno diventa due, e ogni due uno. Non una pallida copia di celeste verità si riflette sulla terra, ma la stessa celeste realtà, tradotta in lingua terrena. Se il servo quaggiù crolla a terra, stanco e consunto, e Dio, adorando, tocca con la testa la terra, allora questo povero gesto assume in sé ogni riverenza del Figlio increato davanti al trono del Padre. E aggiunge a questa eterna perfezione, per sempre, l'inapparente opaca perfezione, dolorosa, faticosa, di una umana umiltà. Ma il Padre non ha mai così interamente amato il Figlio come quando lo ha scorto sfinito, in ginocchio. Giurò allora a se stesso che avrebbe innalzato questa piccola creatura al di sopra di tutti i cieli, fino al suo cuore paterno, questo Figlio dell'uomo che è suo Figlio, e per amore di quest'unico anche tutti gli altri che assomigliano a quest'unico, diletto sopra ogni altro, nei quali egli intuisce, confusi e distorti, i tratti di suo Figlio. E quando il servo, diventato giocattolo dei suoi carnefici, ricoperto di sangue, coronato di spine, nascose a tal punto il suo volto che lui stesso, suo padre, trova che è più umano perfino l'assassino e l'assolve, mentre la folla urlando perseguita a morte l'altro che non è più suo figlio. Allora l'Eterna Maestà non è mai stata finora raggiunta da un così perfetto onore e splendore, perché nell'inconoscibile volto di quel reprobo si riflette immacolata e radiosa la volontà del Padre. Chi può qui dividere ciò che non si può più dividere? Chi separa la gloria di Dio dalla forma di schiavo dell'uomo? Chi distingue in questo agire terreno di Dio ciò che esce dallo strumento umano a cui tutto è stato tolto e ciò che è proprio della grazia che strappa al violino suoni che non ha? Chi può decidere ciò che può un cuore umano quando esso, innalzato sopra di sé, diventa espressione del divino? E precisamente così è in grado di rappresentare, di dar vita a quanto c'è in esso di più umano. Chi può mostrare il confine tra l'umanità racchiusa in un cuore terreno e l'altra umanità, a cui l'amore celeste è in grado di estenderlo? E chi può dire che nell'infinità seconda celeste il cuore umano dovrebbe cessare di battere, venendogli meno il respiro, perché non è estensibile fino ai confini del mondo, anzi di Dio stesso? Oppure che un io divino non ha spazio abbastanza per abitare in un cuore così amplificato, e dunque il mondo vi trova facilmente posto e senza forzatura alcuna e come da sé? Chi è così temerario da affermare che il finito è sufficiente per noi e che la silenziosa felicità di un angolo di terra, un certo numero di anni, una felicità smorzata, una felicità modesta, possano bastare al cuore? E che la realtà umana, quando essa sia pulitamente separata dal divino, gusta la sua transitorietà e, piegata su se stessa, conta goccia a goccia le sue proprie lacrime come un vino glorioso? Invece che alzare lo sguardo al grande cuore che è al centro, celebrare l'annientamento e la sconfitta di tutte le barriere e capire che l'Altissimo guarda alla bassezza della sua creazione con tale amore da attirarla a sé e da eleggere la carne e il sangue come patria e dimora di grazia sovrumana. Canta, mio cuore, la vastità del cuore del mondo.
Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuch.